Dopo le 7 di sera, buona serata da Massimo Bacchetta a tutte voi e a tutti voi. E da tutta la redazione di Radio Popolare. Palinsesto cosiddetto di Natale, di inizio anno, quello che precede la ripresa dopo l'epifania del palinsesto abituale di Radio Popolare, che vi accompagna da partire dalle 7 verso il giornale radio con uno spazio informativo, le notizie principali che sentirete nel giornale radio, e poi abbiamo tempo, andando avanti fino alle 9 di sera, anche per parlare un po' tra di noi. Tutti i giorni, ovviamente venerdì sarà l'Epifania, quindi no, ma insomma da adesso a giovedì lo spazio è questo, Pop Sera, dal nome. E quindi non molto tempo e subito a guardare le cose, perché a guardare le reazioni di oggi dai palazzi della politica italiana, sembra che la notizia sia quello che è accaduto nella mattinata presto davanti all'entrata del Senato, perché le reazioni sono di questo tipo: la Presidente del Consiglio Meloni, gesto incompatibile con ogni tipo di protesta civile; Ronzulli, Forza Italia, un attacco alle istituzioni; il Ministro degli Esteri Tajani, condanniamo con fermezza; Calderoli, offesa ai valori della democrazia; Schifani, Forza Italia, un gesto oltraggioso; la Rauti, si va alla destra estrema, no? Il vandalismo inaccettabile; fronte Partito Democratico, ingiustificabile imbrattare le istituzioni. L'unica delle dichiarazioni che ho guardato è quella di Patti Labate del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera, che dice: non è giusto quello che hanno fatto, ma voi questi ragazzi non li state ascoltando. Il riferimento è a quello che davanti alle porte del Senato, in mattinata presto, un gruppo di giovani di ultima generazione ha fatto, lanciando vernice con gli estintori sulla facciata del Senato e su alcune finestre. Vernice arancione, ne sono stati fermati in 5. Gesto che ormai è conosciuto come attività, diciamo, protesta contro il niente, anzi dicono loro il male che viene fatto anche dalle istituzioni verso questi mutamenti climatici, e non soltanto, da cui non si pongono argini di tutela. Il tutto è avvenuto nella giornata in cui a Roma sono andato a guardarmi le temperature e nel pomeriggio segnavano più 16 gradi. E da qui parto dando il benvenuto a Serena Giacomin, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Che è una fisica dell'atmosfera, climatologa, meteorologa e presidente di Italian Climate Network. Un po' 16 gradi mi sembra che a Roma si distanzi un po' dalle medie stagionali, diciamo che sono di qualche grado inferiore, ma l'abbiamo chiamata perché poi ci siamo guardati delle mappe europee e mondiali dove diciamo le zone nere che definiscono lo scostamento massimo dalle medie stagionali sono amplissime, quelle zone.
Sì, esatto, proprio così, e lo posso confermare, nel senso che in questo momento abbiamo una vasta massa d'aria estesa su gran parte del continente europeo, soprattutto mediterraneo, centrale e anche parte dell'Europa orientale, che presenta delle temperature anomale per questo periodo dell'anno, per cui si sono registrati comunque nel primo giorno dell'anno, ad esempio 19 gradi a Varsavia, si sono toccati i 25 gradi anche in Francia, e le temperature anche in Italia non sono da meno, nel senso che diffusamente, non solo a Roma, abbiamo valori di temperatura anche di 4 se non 8 gradi in più rispetto a quelle che dovrebbero essere temperature tipiche per questo periodo dell'anno.
Io l'ho introdotta così la faccenda, cioè un gesto, un'azione che avveniva a Roma in una situazione, diciamo, climatica, quella che percepiamo tutti noi vivendo in una città di questo tipo. Però è difficile non ammettere che c'è un collegamento stretto tra la strada su cui stiamo camminando e quello che avviene.
Sì, allora parto da lontano, nel senso che in generale la differenza tra meteorologia e climatologia è una differenza ben definita dal punto di vista scientifico, nel senso che una fase meteorologica non può essere direttamente legata a una tendenza climatica. Dall'altra parte è vero, per trovare questo legame bisogna fare degli studi di attribuzione. Dall'altra parte è vero che anche diciamo a livello di percezione, ma è una percezione che è supportata dai dati, questo genere di eventi, cioè quindi di caldo, ondate di caldo particolarmente intenso, non solo durante la stagione estiva, ma come stiamo vedendo anche adesso, durante tutto l'anno, si stanno facendo sempre più frequenti. Quindi la preoccupazione dal punto di vista atmosferico e climatico, con tutti gli impatti del caso, dal punto di vista economico e dunque anche sociale, è sicuramente tanta, e l'attenzione da questo punto di vista deve essere un'attenzione crescente, dovrebbe già essere diciamo un'attenzione ci dovrebbe già essere un'attenzione particolare su questo genere di temi. Purtroppo finora non c'è stata, anche a livello proprio pratico, però è necessario passare all'azione il prima possibile.
Senta, alcune dichiarazioni di appunto addetti al settore che mi hanno fatto vedere in redazione parlano dell'evento, quello che è in corso, questo scostamento, dell'evento più estremo di sempre. Le sembra estrema come definizione o no?
Allora, questo in particolare possiamo dire estremo in un certo senso, nel senso che dal punto di vista proprio statistico la parola estremo si riferisce a degli eventi che vanno al di là della statistica climatica, quindi Varsavia 19 gradi in questo periodo dell'anno è un valore estremo, nel senso che certamente non ce l'aspettiamo. Sul fatto che sia il più estremo, questo lo si potrà andare a definire solo facendo una valutazione molto più approfondita dei dati, anche confrontandoli ovviamente con le serie storiche. È certo che arriviamo da un lungo periodo in cui in Europa c'è stato non solo particolarmente caldo, ma anche scarsità di precipitazioni con una siccità certamente estrema. I dati adesso vi parlo dei dati dell'Italia perché è quelli che avevo sotto mano oggi,
certo.
Ma i dati dell'anno 2022 per quanto riguarda la scarsità di precipitazioni parlano di un meno 42% di precipitazioni sul nord-ovest, che è stata l'area più colpita. Meno 42% di precipitazioni è moltissimo, è qualcosa che va a disequilibrare completamente quelli che sono i nostri asset economici, perché noi abbiamo un sistema che è basato e che funziona grazie a un determinato tipo di clima e una determinata tipo quantità di precipitazioni che cade sul nostro territorio. Nel momento in cui abbiamo metà dell'acqua che ci servirebbe per andare avanti, è un enorme problema, e anche dal punto di vista europeo sicuramente sono stati mesi estremamente difficili dal punto di vista climatico.
Senta, Serena Giacomelli, lei ci ha ricordato all'inizio giustamente la differenza tra meteorologia e climatologia, quindi noi adesso in queste vacanze, faccio un'ipotesi, uno guarda le previsioni meteo dicendo vado in vacanza, fammi vedere com'è, e probabilmente neanche molto contento, no? Vado a Siena, a Roma, senti, guarda che bel caldino. E dal punto di vista climatologico le cose sono quelle che sono, ma ci sono alcune cose su cui veramente noi così, anche qua in Italia, risultiamo del tutto fuori tempo, cioè l'attività di andare a sciare può essere definitivamente archiviata dal suo punto di vista come un'attività non più prevedibile?
Diciamo che il clima ce lo sta insegnando, nel senso che se possiamo essere contenti di una città, di una visita particolarmente gradevole, una città come Venezia, che per esempio in questo periodo dell'anno magari a qualcuno può dare fastidio dal punto di vista climatico per le temperature basse e anche l'elevato tasso di umidità, si va a Venezia e ci sono 14-15 gradi di temperatura massima durante il pomeriggio e ci fanno stare bene. Di quello possiamo anche sentirci contenti a livello di percezione momentaneamente. Gli appassionati di neve invece se ne stanno già ben rendendo conto. In Francia la metà degli impianti sciistici sono chiusi in questo momento per assenza di neve. Abbiamo perso un po' negli anni in generale, quindi ampliando un pochettino l'argomento, quello che è il nostro contatto con la natura. Abbiamo perso la consapevolezza che è la natura che ci dà la possibilità, è il nostro clima che ci dà la possibilità di portare avanti determinati tipi di attività, non solo strategiche dal punto di vista industriale, economico e agricolo ad esempio, ma anche dal punto di vista ludico o sportivo. Dovremmo ritornare a ricercare di nuovo questo contatto, capire che siamo intimamente legati alle risorse, a quello che la natura ci dà e a quello che il nostro clima ci permette, e fare delle valutazioni in base a questo.
Infatti per questo glielo chiedevo, perché sono attività come quella dello sci fatte proprio in nome del contatto con l'ambiente, ma per esempio il Mediterraneo, mare tranquillo negli anni per definizione dal punto di vista climatico, può essere archiviata anche quella come pratica, cioè che chi d'estate se ne va in giro in barchetta ormai può dare per archiviato il clima temperato e tranquillo eccetera, e quindi dare per acquisito il fatto di navigare in un mare che può presentare eventi estremi, cioè culturalmente dobbiamo entrare in quella logica?
Allora, certamente, dobbiamo entrare in quella logica e sapere che possiamo ritrovarci di fronte a un evento meteorologico magari intenso, addirittura estremo. Giusto per non andare troppo in là nel tempo, parliamo di quello che è avvenuto a Ischia, parliamo di quello che è avvenuto nelle Marche, cioè purtroppo negli ultimi mesi abbiamo contato 23 vittime per questo genere di eventi. Certo che sono localizzati, chi non viene colpito pensa sempre che il problema sia del vicino, ok? Però dobbiamo anche renderci conto che il nostro Mediterraneo effettivamente in qualche modo sta cambiando caratteristiche, ma anche dal punto di vista della fauna e della flora, per cui ci ritroviamo comunque delle specie che vengono definite aliene, cioè che non erano presenti nel Mediterraneo e ora ci sono perché anche il clima del Mediterraneo, la temperatura dell'acqua sta cambiando. Ecco, in questo caso si parla di due generi di soluzioni. Le azioni di mitigazione, che sono quelle che dobbiamo immediatamente mettere in campo per cercare di ridurre le emissioni di gas climalteranti e quindi rallentare per quanto possibile il processo di riscaldamento atmosferico, ricordando che il Mediterraneo è definito un hotspot, quindi un punto caldo del riscaldamento globale, un punto che si scalda più velocemente. E poi le azioni di adattamento. Con azioni di adattamento sono tutte quelle azioni che vogliono ridurre l'impatto degli eventi meteorologici intensi, addirittura estremi, dei cambiamenti climatici, e tra questi c'è anche la consapevolezza, essere cittadini consapevoli e sapere come ci dobbiamo comportare magari di fronte a un pericolo e a un rischio.
Il difficile è tenere presente che stanno insieme il positivo e il negativo, cioè i 19 gradi a Varsavia che ci sembrano belli sono l'altra faccia di Ischia, insomma, questa è la verità.
Esatto, proprio così, confermo.
Io la ringrazio molto di essere stata con noi in questo inizio anno, Serena Giacomin.
Grazie a voi, vi auguro una buona serata e a presto.
Grazie, una buona giornata a lei di Clima. Abbiamo parlato, presidente di Italian Climate Network. Per quanto riguarda l'azione invece di questa mattina, va detto che 5 persone sono state fermate e la spiegazione da Ultima Generazione, il gruppo che ha agito, era questa che ci è stata data da Michele.
Stiamo cercando di denunciare quello che è assolutamente ovvio. Nel 2022 ci sono stati eventi climatici estremi aumentati del 55%, 29 morti, un aumento della siccità devastante, danni all'agricoltura per miliardi. Nel 2021 il governo italiano ha destinato oltre 48 miliardi di investimenti pubblici ai combustibili fossili. Non sta minimamente facendo nulla. Questi soldi, se fossero investiti in energie pulite e nella salute dei cittadini e in posti di lavoro puliti, potrebbero produrre un benessere molto grande. Stanno scegliendo l'esatto opposto. Il Senato è un chiaro posto in cui questo tipo di decisioni vengono ostacolate, le decisioni positive. E quindi semplicemente abbiamo portato un po' di vernice arancione sul Senato, perché chi passi lì davanti, molte persone oggi si faccia una domanda, vado a cercare il motivo e ci sarà scritto questo, ci sarà scritto che ci stanno rubando dei soldi, ci stanno condannando a morte, perché si sta parlando di morte. Secondo l'ONU ci saranno un quarto dei bambini su questo pianeta che potrebbero essere senza risorse idriche, da qui al 2040, sono 17 anni. È disgustoso e siamo stufidi anche di vedere le marce e le petizioni e delle cose soft. È un abominio morale quando stanno morendo milioni di persone per gli effetti di stati ricchi come il nostro.
Da dire che nel primo pomeriggio poi Extinction Rebellion, che è un gruppo collegato, insomma sono sigle collegate, ha annunciato che interromperanno temporaneamente l'uso delle cosiddette tattiche di disturbo pubblico, i blocchi stradali. Insomma, in questi anni ce ne sono state ben più di uno e anche con connesse denunce e processi che cominceranno. Perché, dicono l'Extinction Rebellion, nonostante questo è cambiato molto poco. Le emissioni continuano ad aumentare, il nostro pianeta, dicono in un comunicato, sta morendo a ritmo accelerato e quindi per quest'anno hanno annunciato che si concentreranno nel dare priorità, virgolettato, alla partecipazione e alle relazioni rispetto ai blocchi stradali. Chissà se l'azione di oggi è una visaglia. Quello che andate a sentire adesso invece è un audio di un salvataggio in nave.
Ok guys! Hello everyone! Please! I need you all, please!
Yeah, yeah!
To silence, ok? Ok, I'm going to give you life jacket! One by one, ok? You pass one by one! Ok? Please everyone!
È un audio della GeoBarents, nave di MSF, Medici Senza Frontiere, che sta battendo le acque al largo della Sicilia, che oggi è protagonista, diciamo, di quello che il decreto approvato in coda d'anno dal Consiglio dei Ministri, cosiddetto decreto piante dosi rispetto ai salvataggi in mare, potrebbe prevedere per il prossimo anno, perché il decreto che oggi è stato firmato dal Presidente della Repubblica è quello che prevede stop ai soccorsi plurimi, cioè più interventi nel corso della stessa navigazione, il divieto di trasbordo da una nave all'altra e un obbligo, diciamo, di inizio delle procedure di richiesta per accogliere le domande di richieste d'asilo a bordo, che ha già fatto ha già fatto parlare tutte le ONG in senso negativo, ma che oggi fa vedere un primo esempio, perché questo è l'audio di un salvataggio, di un'operazione di salvataggio durante la notte scorsa, appunto, da parte di GeoBarents, 41 persone salvate. Dopodiché, però, su richiesta delle autorità marittime italiane, dopodiché ci sono stati trasbordi però per altri 44 naufraghi che sono stati prelevati da un peschereccio, quindi cosa che il decreto andrà a vietare se non espressamente richiesto dalle autorità italiane. E poi l'indicazione del porto: a questa nave è stata data l'indicazione del porto di attracco, cioè Taranto, ma altrettanto, mentre diciamo avevano avuto l'indicazione di navigazione verso Taranto per portare questo doppio carico di migranti, c'è stata un'altra allerta lanciato da Lanfon, che un altro barcone nel sud-est della Sicilia con oltre 100 persone a bordo era in difficoltà, e a questo punto la GeoBarents ha fatto sapere, noi, senza cambiare, tentando di non cambiare rotta, proviamo ad andare lì. Poco fa dalla redazione si sono collegati con Maurizio De Banne, proprio di Medici Senza Frontiere Italia, che ci ha detto cosa sta succedendo.
Nella notte la GeoBarents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, ha effettuato un primo soccorso su richiesta delle autorità italiane. È stato un soccorso abbastanza critico perché era in piena notte, c'era il buio totale, e quando abbiamo raggiunto l'imbarcazione molte persone erano già in acqua. E per fortuna tutte quante, poco più di 40, sono state portate in salvo a bordo della GeoBarents e sono state appunto assistite dai team a bordo. Dopodiché c'è stato sempre richiesto dalle autorità italiane di effettuare un trasbordo da una nave mercantile che aveva salvato sempre circa una quarantina di persone, e abbiamo fatto questo trasbordo. E subito dopo ci è stato assegnato il porto di Taranto, dove la GeoBarents sta appunto facendo navigazione e durante il viaggio verso Taranto è arrivato un'allerta dall'Arfond di un'imbarcazione in pericolo e quindi abbiamo, senza modificare la rotta verso Taranto, abbiamo cercato per diverse ore, la stiamo continuando a cercare questa imbarcazione in pericolo, purtroppo ancora senza un risultato.
Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto, il cosiddetto decreto sulle ONG. Questa operazione che state facendo in queste ore, questo secondo salvataggio, sarebbe teoricamente in contrasto con questo decreto quando insomma andrà in Gazzetta Ufficiale, sarà in vigore da domani?
Ma andrà in vigore da domani. Secondo me una cosa che occorre sottolineare oggi è come le navi umanitarie, quelle di MSF ma di altre organizzazioni, sfidano lavorano nel Mediterraneo centrale dal 2015. Abbiamo cominciato a confrontarci con un'emergenza umanitaria e 8 anni dopo, oggi all'inizio del 2023, questa crisi umanitaria non solo non si è risolta ma si è trasformata in una profonda crisi di umanità. Finché ci sarà bisogno di noi nel Mediterraneo centrale, che ormai è diventato la rotta migratoria più letale del mondo, non ci sottrarremo al nostro obbligo di soccorrere le persone in pericolo in mare.
A rischio di che cosa? Il decreto prevede anche multe, sequestri, insomma una sorta di ritorsione nei confronti di chi si ostina come voi.
Ma il nostro invito è quello di spostare la luce dei riflettori piuttosto che sulle ONG, che sicuramente vedranno ostacolata la loro azione attraverso questo decreto, ma verso le persone. Quindi noi avremo più difficoltà a lavorare, ma sicuramente l'impatto è più gravoso sulle persone in movimento. Limitare la capacità di soccorso del Mediterraneo significa molto probabilmente che ci saranno più morti, ed evitare che ci siano gli occhi di chi? Delle operatrici, degli operatori umanitari che lavorano nelle navi delle ONG, che sono poi di fatto gli unici testimoni di quello che accade nel Mediterraneo.
Le ricerche quindi di questo barcone con a bordo, lo ricordiamo, 170 persone, tante, proseguono anche in piena notte. Si rischia di fare un altro salvataggio difficile come quello di questa notte, che per fortuna insomma è finito bene.
Vediamo, purtroppo l'unica certezza del Mediterraneo è che si vive nell'incertezza, è una situazione molto volatile, quindi speriamo che le persone in realtà siano state già tratte in salvo e abbiano già raggiunto la riva autonomamente.
L'arrivo a Taranto è previsto?
Mercoledì mattina, su per giù.
Grazie, buon lavoro, buona navigazione.
Grazie a voi, grazie.
E lui era Maurizio De Ban, appunto, di Medici Senza Frontiere. Vi segnalo che tra poco nel giornale radio anche una notizia sulle dimissioni di Crisanti, microbiologo dal Dipartimento dell'Università di Padova. Sentirete, collegato a una polemica anche feroce tramite questioni giudiziarie col presidente della Regione Veneto Zaia. E l'appuntamento ve lo do per il giornale radio. C'è un'altra cosa che sentirete nel giornale radio, ma che va sotto l'enorme capitolo, per chi vive a Milano ha un suo significato, ma lo stadio di San Siro va giù o non va giù? Andrà giù o non andrà giù? C'è un pezzettino in più. Ormai da settimane, lo sapete, Sgarbi è nominato sottosegretario, ha detto delle cose e poi adesso nelle ultime ore si è preso anche qualche potere in più, diciamo, di intervento e di influenza sul tema. Michelino Crosti, benvenuto. Pronto Michelino? Eccoti qua.
Eccomi, mi sentite?
Sì. Allora, Sgarbi, sottosegretario, si è preso qualche delega in più, diciamo, su architettura e patrimonio culturale, che gli dà maggior voce in capitolo, per dire la sua, sullo stadio di San Siro, che lui ha già detto, cioè lo stadio di San Siro non deve andare giù.
È un patrimonio della città, è un patrimonio di storia e quindi questo non deve essere diciamo abbattuto e quindi deve restare come uno dei simboli, lo è già uno dei simboli di questa città. Ed è una scelta che, anche se però ci vuole un po' prima che diventi effettiva, che passa per la nomina del nuovo sovrintendente, che sarà settimane, credo entro gennaio dovrebbe essere nominato, e lui sarà quello che prenderà in carico questa decisione, Ricordo che con quello che è ancora in carica era stata sollevata la questione di salvaguardia per lo stadio. È andato avanti per un braccio di ferro, evidentemente ci sono state fatte delle pressioni incredibili e quindi a quel punto la salvaguardia non è passata. Adesso c'è questo, ricordo che pochi giorni prima di Natale è stato approvato un ordine del giorno del Consiglio Comunale nella quale si è sancita la spaccatura all'interno della maggioranza con 8 consiglieri di maggioranza che hanno detto di no alla delibera e che ha posto 5 punti che però non sono fondamentali, sono importanti, ma che comunque costringono le squadre ad altri incontri, ad avanzare delle altre proposte.
Appunto, però Michelino, perché la questione rimane lì, cioè il prossimo sovrintendente sarà quello che, diciamo, in qualche modo dovrà accogliere anche il parere del sottosegretario, il quale però oggi a domanda esplicita, quindi lui dice: quindi penso proprio che alla fine San Siro non verrà abbattuto. E quindi quando dici penso proprio vuol dire lo prevedo, insomma. E al momento,
tra l'altro, nel 2024 lo stadio compie i 70 anni e quindi dovrebbe scattare automaticamente quel vincolo. Lì c'è una forzatura da parte delle squadre che non vogliono tenere in conto di tutte le difficoltà che ci sono, perché non sono le uniche difficoltà, a parte i ricorsi che sono già in corso in questo momento, ma per esempio la Corte dei Conti potrebbe anche obiettare che non è congrua la cifra che loro pagheranno al Comune di Milano, che gli dà 280.000 metri quadri e uno stadio che vale 80 milioni, mentre loro pagheranno 2 milioni e 2 all'anno per 90 anni, cioè niente. Allora può darsi che quella cosa lì sia un elemento di incongruità. Ci sono molti altri elementi che non coincidono, che non quagliano, che sono stati sollevati durante il dibattito pubblico e che nessuno ha voluto ascoltare. Poi tra l'altro il sindaco si era impegnato, diciamo, all'inizio di dicembre, direi che entro la fine del mese ci sarebbe stata una decisione definitiva, perché adesso si attende la delibera che riconosce il nuovo stadio come opera di pubblica utilità e quindi può usufruire di tutti quegli elementi di cui gode un'opera di pubblica utilità. Però ha saltato, doveva farlo entro la fine del mese. Si pensava che dopo la delibera dell'ordine del giorno lo approvasse, cioè entro questi giorni, ma invece la cosa non è andata così.
Ma quindi, scusami, nel 2024 scattano i 70 anni, per cui lo stadio sarebbe, sì, a quel punto sotto controllo di tutela dei beni ambientali.
Prima del 2026 le squadre non possono cominciare a costruire perché il vecchio stadio resta.
Ok, e quindi se San Siro non va giù, può essere che quella previsione di Sala sia vera. Dimmi solo sì o no, se siamo completamente fuori, cioè del dire: se però lo stadio resta, Milan e Inter andranno a cercarsi un'altra zona dove farsi eventualmente.
No, guardate che quella di Sesto San Giovanni è una bufala colossale.
Okay.
È una bufala colossale.
Se c'è tutto resterà lì,
perché là i valori dei terreni che dovrebbero pagare l'operazione fra San Siro e l'area falca di Sesto San Giovanni sono 1-2, cioè valgono la metà. Come fanno a pagarsi lo stadio se lo fanno lì? C'è un'area da bonificare, l'area non è gratis e quindi i costi salirebbero.
Vabbè, ho capito di cosa si parla nel 2023. Grazie Michelino, per chi abita a Milano è questione alquanto rilevante. Ciao, a tra poco comunque le notizie nel giornale radio e poi continuiamo fino alle 9. Ciao di nuovo a tutte e a tutti da Massimo Bacchetta da Pop Sera. Sono passati da alcuni minuti le 8 meno un quarto. Siamo insieme con Popsera in questa settimana che ci porta all'Epifania e poi di nuovo al palinsesto abituale fino alle 21. Tra poco andiamo in Brasile, che sta vivendo una situazione, beh, in qualche modo da raccontare, all'indomani dell'insediamento di Lula, con tutte le delicatezze collegate, e oggi invece è cominciata una lunghissima giornata, anzi fino a domani, di saluto del Brasile e del mondo a Pelé. E poi invece, passando per i distributori di benzina, andremo a parlare anche con voi. È Popsera, Radio Popolare. Vabbè, lei invece è Mina, e il pezzo che ve lo dico a fare di chi è?
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. Sing out of key. Ooh, I get by with a little help from my friends. Ooh, get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Ooh, I get high with a little help from my friends. Wanna try with a little help. I get by with a little help from my friend. No, I get high with a little help from my friend. Yeah, I'm gonna try with a little help from my friend. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody.
La voce quella di Mina, con questo piccolo aiuto da un amico. Vi dicevo, andiamo in Brasile, in questo spazio di Popsera. Brasile che si divide in queste ore tra due situazioni in qualche modo epocali. L'insediamento di Lula, con tutto quello che significa per questa stagione del Brasile, e l'uscita di scena di Bolsonaro, e l'addio del mondo e del Brasile in primo luogo a Pelé. Ci andiamo con Luigi Spera, benvenuto, grazie di essere con noi, Luigi.
Grazie, buonasera a tutti voi.
Grazie, grazie al nostro collaboratore da Rio, che ci parla, dove invece che invece guarda da spettatore, perché l'evento di saluto che è cominciato oggi per Pelé, e che si concluderà in qualche modo come cerimonia domani, è a Santos, quindi un'ottantina di chilometri da San Paolo, lì dove, insomma, chi ha un pochino di memoria sa che Santos è il nome della squadra, della città che storicamente è stato la casa di Pelé. Come si divide il Brasile in queste ore, quasi dal punto di vista del racconto, quasi travolto da questi due racconti che hanno entrambi una portata a loro titolo epocale.
Ma certo, assolutamente. Diciamo che come dire, Pelé è scomparso in un momento estremamente delicato per il paese, alla fine dell'anno e nel mezzo della delicata transizione di governo tra Bolsonaro e Lula, come giustamente accennavi. Inoltre è avvenuto in piena estate, perché qui siamo in estate, l'anno scolastico si è concluso, i tribunali sono sospesi, anche molte imprese sono chiuse, per cui come dire, questa situazione, come dire, la scomparsa in una situazione del genere ha creato, se vogliamo, ancor più smarrimento rispetto alla perdita di questo simbolo, no? di questa figura che, come abbiamo avuto modo di dire molto negli ultimi giorni, era molto, come dire, unificante, diciamo così, nel senso che tutti, quale che fosse la diversità, come dire, la tensione calcistica, diciamo così, la passione calcistica, politica o anche geografica di questo paese, che ha delle dimensioni continentali e delle differenze enormi, come dire, tutto sembrava allinearsi di fronte a Pelé. E non a caso in questa giornata del 2 diciamo di gennaio, dove le cose, come dire, sembrano normalizzarsi tra virgolette, si sono messi tutti in fila a Santos per giustamente visitare lo stadio Villa Belmiro e per dare un ultimo saluto a Pelé. La fila in questo momento è di oltre 2 chilometri, si impiegano almeno 2 ore per poter raggiungere la salma, e c'è un calore di quasi 30 gradi. Santos è nella Baixada San Cist, una regione litoranea dello Stato di Rio, che è molto calda, per cui come dire, c'è un sentimento di smarrimento molto forte e amplificato appunto dalla situazione politica, che dal punto di vista invece politico pare che si stia alquanto tranquillizzando e normalizzando, nonostante le tensioni degli ultimi momenti di fine anno, insomma, degli attentati, dei tentati attentati e delle tensioni politiche, insomma, tutto va alla normalità e come dire, ci si stringe intorno a questo eroe. Tra l'altro il presidente Bolsonaro è atteso domani a Santos e dovrebbe visitare, insomma, dovrebbe ovviamente dare un ultimo saluto a Pelé e probabilmente potrebbe essere invitato al funerale, che tuttavia è in forma strettamente privata nel memoriale, il cimitero verticale, come lo hanno definito, che aveva scelto lo stesso Pelé perché aveva comprato appunto un loculo.
Ma scusa, quindi questo significa che potrebbero essere presenti contemporaneamente Bolsonaro e Lula?
No, Bolsonaro è andato via, è uscito dal paese ed si trova negli Stati Uniti in questo momento, è partito il giorno 30 di dicembre rifiutandosi, insomma, in maniera anche abbastanza evidente di consegnare la fascia al suo successore, che è una prassi istituzionale che, insomma, tutti più o meno seguono, ma che lui in maniera plateale ha voluto non seguire, per cui non c'è. In realtà Bolsonaro ha scritto soltanto un tweet, anche, insomma, pro forma, diciamo così, per cui si è limitato a questo la sua manifestazione. In realtà è stato famoso nel corso degli anni del suo governo, Bolsonaro, per non manifestare, come dire, cordoglio quando viene a mancare qualcuno, sia qualcuno di importante dal punto di vista istituzionale, sportivo o anche politico, per cui questo non sorprende molto.
Senti, poi tornerò un attimo sulla situazione di normalizzazione di cui ci parlavi, ma invece nello specifico, quindi la cerimonia per Pelé, che appunto è ben oltre, mi sembra, una cerimonia di semplice saluto, è cominciata oggi con la camera ardente, diciamo, sì, all'interno dello stadio di Santos, con la bara portata lì, e starà lì fino a domani, e lì avveranno i funerali, diciamo, quelli pubblici, prima di un funerale privato, oppure domani si chiuderà lì e si andrà in un funerale più ristretto?
No. No, diciamo che la camera ardente pubblica è quella che è allestita e che viene visitata in queste ore, è quella struttura appunto al centro del, sì, del campo di gioco del Santos di Villa Belmino, e dove insomma c'è accesso al pubblico, insomma. Poi dopo una cerimonia finale, insomma, di chiusura della camera ardente, la salma sarà trasportata presso questa struttura, questo cimitero abbastanza anche moderno, diciamo così, per usare un termine diciamo più semplice, una struttura, una specie di grattacielo, insomma, e dove ci saranno effettivamente i funerali, un interro, come lo chiamano qui, perché in Brasile ci sono delle tradizioni differenti riguardo alla gestione, insomma, dei funerali, per cui hanno fatto questa camera ardente, che per una persona normale viene di solito viene aperta nello stesso cimitero, e poi alla fine, diciamo, della chiusura di questa veglia funebre, avviene proprio il fisico, diciamo, se la fisica sepoltura, insomma, del corpo. Per cui ci sarà tutta questa, sarà dato spazio fino a domani, tutta 24 ore sarà aperta la camera ardente fino a domani alle 10 di mattina, e poi il corpo sarà trasportato, insomma, la salma sarà trasportata al cimitero per la sepoltura finale. Insomma.
Senti, Luigi, dicevi di una situazione invece dal punto di vista politico dell'investitura di Lula, che dice nel corso delle ore sembra andarsi normalizzare, perché nelle ore scorse l'investitura, la reinvestitura di Lula, perché ovviamente non è il primo mandato, ha avuto un che di storico, anche di scenografico, insomma, per le persone che l'hanno riaccompagnato alla presidenza del Brasile. E poi ci sono stati però appunto segnalazioni, fermi di rischio attentato, insomma di azioni che si stavano studiando. Dai settori delicati, diciamo così, del Brasile, che storicamente significa anche le forze armate, i reparti di sicurezza, eccetera, non ci sono, cioè ci sono segnali tranquillizzanti invece?
Allora, diciamo che innanzitutto aveva fatto un passo indietro. Al momento dell'elezione al ballottaggio, la vittoria al ballottaggio di Lula, un numero consistente di sostenitori di Bolsonaro, considerati quali chiamano radicali, hanno occupato di fatto tutte le caserme, insomma, si sono fermati, si sono accampati letteralmente con tende e bagni chimici e altre strutture simili davanti a numerose caserme del paese, per chiedere alle forze armate di intervenire e di impedire diciamo l'elezione l'entrata, l'ingresso al potere di Lula, no? Per cui c'è stato per circa due mesi, che ci ha diviso da questo momento, c'è stato questo accampamento, questo sit-in permanente chiedendo un intervento delle forze armate. Le forze armate ovviamente non hanno assolutamente ceduto né dato né offerto il fianco a questo tipo di strumentalizzazione, anche perché immaginiamoci un colpo di Stato contro un presidente eletto legalmente, fare, non lo so, pretendevano che andassero con i carri armati sul Parlamento, occupandolo e la Corte Suprema. Ovviamente uno scenario irrealizzabile, che di fatti non si è realizzato. Tra l'altro, come dicevi, le forze armate in Brasile hanno un peso politico, economico e una indipendenza molto grande, per cui io lo chiamo il partito dei generali, no? Prima di sconvolgere la struttura istituzionale e di perdere tutti i benefici che hanno guadagnato nel corso degli anni, negli anni successivi alla dittatura fino ad oggi, che hanno mantenuto e anche aumentato, diciamo, questi benefici con il governo Bolsonaro, insomma, penso che se la sono guardata bene da fare qualsiasi tipo di intervento. In queste ore sta giurando il ministro della difesa, che è una persona di conciliazione scelta da Lula proprio per mantenere questo contatto. Tuttavia, di fronte al rifiuto delle forze armate di voler intervenire e impedire l'insediamento di Lula, ci sono state una serie di attività illegali, sono stati accusati di terrorismo da almeno due persone che sono state coinvolte in un tentativo di esplosione, hanno piazzato una bomba su un camion che trasportava carburante, per cui nel caso fosse esplosa sarebbe stata una tragedia nei pressi dell'aeroporto internazionale di Brasilia. Per cui poi altre persone sono state attenzionate, varie operazioni della polizia sono state portate avanti nelle ore prima dell'insediamento. Tuttavia alla fine c'è stata la festa di pubblico che tutti si aspettavano, che tutti volevano, e anche una sorta di pacificazione politica, perché io sono qui da molto prima di Bolsonaro, anzi io ricordo quando ho sorriso quando qualcuno mi disse la prima volta nel 2016 che potesse concorrere alla presidenza, e io posso garantirvi che le persone che conosco e che frequento non ce la fanno più di vivere questo continuo clima di tensione, di guerra, di opposizione, di nemico. Si sono divise famiglie qui, si sono divisi amici, c'è gente che non si parla più dopo anni di amicizia, o parenti che non si guardano più in faccia perché hanno assunto posizioni differenti rispetto a Bolsonaro. Il paese non ce la fa più, tra l'altro molte, soprattutto le popolazioni più deboli dal punto di vista economico sono allo stremo, al netto di quello che si possa dire del PIL, che sappiamo essere un indicatore quantitativo e non qualitativo, diciamo che molte persone sono in grave difficoltà, e non a caso Lula ha detto che lotterà giorno e notte per eliminare le disuguaglianze, e ieri è salito sulla rampa del planalto, che sarebbe il palazzo presidenziale, e laddove ci sarebbe dovuto essere Bolsonaro a passargli la fascia, in realtà ci sono stati rappresentanti del popolo, indigeni, professori, un ragazzino afrodiscendente, tra l'altro tifoso del Corinthians, che è l'altra squadra di San Paolo di cui Lula è tifoso, una donna, un esponente della comunità LGBT e una persona diversamente abile, cioè tutte le categorie di popolazione che sono state escluse sistematicamente dalle politiche di Lula e di Bolsonaro, e che con Lula torneranno a essere al centro dell'agenda politica.
E ha già annunciato la nuova stagione Bolsonaro, i primi provvedimenti, diciamo, per metter mano ai principali strazi sul fronte ambientale che erano stati causati da alcuni provvedimenti Bolsonaro, no?
Sì, sì, assolutamente, queste sono state le prime. Innanzitutto dal punto di vista simbolico, Lula ha creato il Ministero dei Popoli Originari, il che già la dice lunga, e ovviamente a capo di questo governo c'è un indigena. Poi ci sono tutte delle agenzie che erano state create nel corso degli anni, soprattutto nei governi di Lula e Dilma, per cercare di gestire la questione amazzonica, che, voglio dire, l'abuso, diciamo così, l'illegale abuso della terra dell'Amazzonia è una cosa che non è nuova, voglio dire, non è che è successo con Bolsonaro, solo che Bolsonaro ha di fatto impoverito e depauperato tutte queste agenzie. Ovviamente non c'era nessun ministero per i popoli indigeni, per cui adesso viene a crearsi tutta una struttura. In realtà è in fase di strutturazione, perché sono tutte, anche dal punto di vista della macchina amministrativa, è tutto nuovo, però diciamo che Lula ha cancellato i decreti di Bolsonaro che permettevano l'esplorazione di risorse nelle aree indigene, che è una cosa fondamentale. Cioè lui ha, di fatto le norme che Bolsonaro ha portato avanti nel corso degli anni sono andate da un lato a impoverire le strutture che dedicate al controllo al controllo dell'illegalità, e dall'altro ha favorito la speculazione sulle risorse, per cui innanzitutto Lula ha interrotto questa cosa, quindi ha cancellato i decreti che permettevano l'esplorazione di risorse in Amazzonia, e poi ci sarà da riformulare tutte queste agenzie, dare fondi, ovviamente molti di questi fondi potrebbero venire dall'estero, perché anche questo attivismo internazionale di Lula, anche la partecipazione alla COP27 in Egitto significa anche questo, cioè noi tuteliamo l'Amazzonia che è di fatto un terreno ricco di molte risorse, però abbiamo bisogno anche dell'aiuto internazionale, per cui si immagina che molti fondi possono venire dall'estero per soprattutto appunto per favorire queste strutture di controllo, oltre alla polizia, alle forze armate, alla polizia federale, che hanno un ruolo fondamentale. l'Amazzonia è una foresta sterminata, per cui anche il controllo è difficile, per cui ci vogliono tanti mezzi, tanti uomini, anche strutture tecnologiche, no, per vigilare dall'alto, per cui è un grande lavoro. La ministra Marina Silva, che in queste ore anche lei insomma si è insediata, ha parlato di una situazione senza precedenti, di una devastazione inimmaginabile. Credo che stiano avendo adesso i contatti con le carte, con le informazioni che contano, per cui è anche interessante questo.
Primi passi che danno l'idea dell'epocalità, del momento e della stagione che ha vissuto il Brasile fino adesso. Grazie davvero di essere stato con noi da questa parte del mondo, Luigi Spera.
Grazie a voi. Grazie mille.
Nostro collaboratore da Rio de Janeiro in questo momento è in una situazione in cui, per esempio, le televisioni all news, come si dice, stanno dando immagini di due diverse chilometriche code di persone. Una è appunto a Santos nel Brasile, una coda tutta composta all'interno dello stadio Santos di saluto a Pelé, e l'altra invece è a Roma, Città del Vaticano, e il saluto prima del funerale del Papa Emerito Ratzinger. Quello è quello che sta succedendo. Altra cosa invece riguardo alla notizia di cui avete sentito nel giornale radio, cioè l'iniziativa questa mattina dei ragazzi di Ultima Generazione davanti al Senato. C'erano stati 5 fermi, vedo che 3 sono stati trasformati in arresti e 2 in denuncia. Opsera, 10 minuti dopo le 8, Joe Strummer, poi andiamo a vedere gioco forza come comincia l'anno anche con gli aumenti ai vostri conti.
Bubble the drums, behold the new century comes. Who was it all, the effeminate presidents and their busy wives? Oh, did Manhattan crumble the day Marilyn died? Dreaming dreams somehow connected with a silver screen. Half closed eyes, then you realize loving the life and that's paradise. A technicolor fade, I dream a parade like some Bob House, Bob House Sunday. Every dog must have his say. Come on, we're going through. I had Broadway Sundays and Fifth Avenue too. Yo, I got a permit from the man. Hey! And all the major players in all the five boroughs to be. This is the ramshackle day parade of all those lost, unborn and unmade, and whose heads got filled with a neon lava and remain buried under. Underneath this road, just come marching out. One time for Christmas, one time for doubt. Never to know what is true. So the new century. Forgotten her name.
Vabbè, dalle voci di John Strammer torniamo alle nostre ore, quelle che stiamo vivendo. È una situazione, 2 gennaio, è inizio dell'anno, qui a Milano almeno, oggi venendo con i radio, era una situazione un po' surreale, perché Milano, diciamo, in quella grandissima fascia centrale, grande cerchia che a vario titolo può essere definito centro di Milano, era pressoché deserta, non solo di strade, di automobili che circolavano, ma anche di automobili parcheggiate. Ovviamente, sì, certo, c'è anche gente probabilmente ricca che ci abita e che se n'è andata via per le vacanze, è la larghissima zona occupata quotidianamente da chi va a lavorare, eccetera, quindi ci sta, però era pressoché veramente visibilmente deserta. Qualche giorno fa, prima della fine dell'anno, erano state segnalate lunghe code ai benzinai, no? Per andare a fare rifornimento prima dei rincari che erano annunciati a partire dal primo di gennaio, cioè la fine del blocco delle accise, eccetera, eccetera. E in effetti in queste ore ci sono stati parecchio, nel senso che sono segnalati rincari fino a 20-30 centesimi di colpo sul litro di benzina. Se a questo rincaro ovviamente si mette insieme la vicenda delle bollette, che adesso cominciano consistentemente ad arrivare, sulle quali probabilmente molti di voi stanno facendo i conti, mi viene un po' da pensare, se voi che ci state ascoltando, che siete a Milano o non siete andati via, è solo una questione di soldi, diciamo, che davvero mancano, oppure perché nella situazione economica generale vostra, personale, familiare, eccetera, avete già visto che è il caso di modificare veramente grandi capitoli di spesa, incluso quello di farsi un po' di vacanza magari a fine anno, eccetera, eccetera, oppure no. Ne vorrei parlare con voi, se avete voglia, a microfono aperto allo 02 33 001 001, oppure i vostri messaggi al 331 6214 013, vale anche per le mail invece a diretta@popolarenetwork.it, perché, come si diceva nella prima parte della trasmissione, applicato per esempio alle trasformazioni, ai disastri ambientali, prima o poi bisogna metterselo in testa che forse lo sci, mettiamo, non è più uno sport di riferimento, ecco, visto che non neviga più praticamente qui da noi. Allo stesso modo, magari, che proprio questi grandi cambiamenti in questa fase storica di aumenti di bollette, eccetera, vi hanno già fatto capire che è il caso di cambiare un po' i grandi capitoli di spesa. Sugli aumenti, però, alla pompa del litro di benzina, vi faccio ascoltare una intervista che ha fatto Massimo Alberti a un responsabile di altro consumo, e che vi vado a fare ascoltare. Lui si chiama, oddio, spero di non sbagliare il nome, Maurizio forse, Cazzaniga.
Anzitutto perché chiaramente abbiamo una situazione discontistica che si è ridotta ulteriormente. Noi partiamo da una situazione che era quella di marzo, in cui l'esecutivo aveva sostanzialmente proposto uno sconto che ammontava in totale sui 30 centesimi, e c'è stata una prima riduzione che è stata fatta appunto all'inizio di dicembre, e poi con la finanziaria c'è stata la seconda riduzione in vigore dal primo di gennaio di quest'anno. Quindi è logico che abbassandosi lo sconto generalmente si vede comunque una diminuzione del prezzo complessivo. I dati sono in via di consolidamento, quindi dobbiamo vedere un po' la situazione come evolverà, non semplicemente nella giornata di ieri e di oggi, ma poi anche nei prossimi giorni. Sicuramente è vero che questo provvedimento si inserisce in un trend favorevole, basta vedere un attimo le medie pubblicate dal Ministero durante il mese di dicembre, per esempio la benzina ha perso il 3,8% prezzo alla pompa, quindi prezzo finito, il gasolio 4,2%, però sicuramente il provvedimento di tagliare proprio in questo momento anche lo sconto rimasto, quindi quei 18 centesimi di sconto, effettivamente ci lascia un po' perplessi, perché comunque siamo in un contesto di caro vita che è molto importante, no, basta pensare un po' alle spese che stanno sostenendo i cittadini, per esempio per il metano da riscaldamento, che è abbondantemente sopra l'euro al metro cubo solo per la quota energia. È vero che c'è stata una recente riduzione per il mercato tutelato del prezzo dell'energia elettrica, ma stiamo parlando di prezzi che sono ancora molto alti. Proprio per questo, insomma, ridurre lo sconto sui carburanti, che è una domanda difficilmente comprimibile da parte dei cittadini, desta qualche perplessità. Proprio per questa ragione, tra l'altro, l'Autoconsumo ha proposto già da tempo una petizione che cerca di andare un po' alla radice del problema, cioè non tanto concentrarsi su una riduzione temporanea dell'accisa, ma quanto sulla riduzione, addirittura l'azzeramento dell'IVA, che sappiamo comunque essere applicata al 22% per tutti i carburanti, in modo tale da cercare di stabilizzare il prezzo, soprattutto di benzina e gasolio, e fare in modo che questo prezzo diventi più vicino al prezzo, diciamo così, al netto delle tasse, quindi più accessibile per tutti i cittadini e per la loro domanda di mobilità.
Quell'impennata dei prezzi che stiamo vedendo oggi va ben oltre quei 18 centesimi dello sconto. Si sta mescolando a questo punto anche un elemento speculativo?
L'analisi da questo punto di vista è in corso, perché appunto i dati vengono inviati in maniera puntuale giorno per giorno dai gestori e raccolti poi dal Ministero. Quindi è presto per dire di quanto, insomma, è incrementato effettivamente e di quanto sta incrementando. È meglio comunque fare questa analisi su un periodo di tempo che sia superiore a una singola giornata. Però, se così fosse, bisognerebbe anche vedere effettivamente che tipo di dinamica c'è in corso, se c'è in corso una dinamica speculativa, se durante questi ultimi giorni ci fosse stata un'inversione di tendenza da parte delle quotazioni internazionali, cosa che non risultava prima, diciamo, della fine dell'anno. Quindi sarà opportuno poi nei prossimi giorni vedere che tipo di andamento c'è stato, sia nel prezzo, quello che viene detto il prezzo industriale, cioè quello al netto delle imposte, se poi nel prezzo alla pompa, per capire effettivamente di fronte a che tipo di tendenza ci troviamo. Sicuramente non è un'analisi che si può fare sulla singola giornata, questo no.
La scelta politica del governo è stata quella, in qualche modo, di scommettere sul fatto che magari i prezzi non avrebbero impennato, come invece stiamo in qualche modo, almeno in un primo momento, vedendo, per spostare risorse su altri obiettivi politici. È appunto chiaramente una scelta, ma da parte dei governi nazionali c'è la possibilità di intervenire in qualche modo strutturalmente per tenere bassi i prezzi dei carburanti, che poi sappiamo, insomma, si riflettono così come le dinamiche inflattive su quelle fasce di popolazione più basse che usano i mezzi pubblici per andare al lavoro, perché si riflettono sui prodotti, perché si riflettono su chi tutti i giorni è anche costretto ad usare l'auto per andare a lavorare. Voi chiedete ad esempio la ristrutturazione dell'IVA, il governo precedente era intervenuto, insomma, sulle accise. Come possono intervenire in questa chiave i governi nazionali?
Possono intervenire sicuramente garantendo prima di tutto il massimo della concorrenza possibile, il massimo dell'informazione possibile. Cioè deve essere facilmente accessibile la possibilità di un confronto per capire dove gli conviene effettivamente fare il pulino. Questo diciamo che già c'è, nel senso che ci sono parecchie applicazioni, parecchie possibilità per fare questa verifica, e naturalmente nel momento in cui i prezzi cominciano a salire è bene che questo tipo di strumenti sia utilizzato per fare in modo da ottimizzare, la propria spesa. D'altra parte è sempre importante dal punto di vista dei governi nazionali una verifica della concorrenza e dell'andamento dei prezzi, che ci sia sempre coerenza tra il prezzo al netto delle imposte e quello che poi viene effettivamente applicato. Un altro aspetto sicuramente importante è chiaramente quello della tassazione, soprattutto in un sistema paese come il nostro, dove diversamente da quello che succede in altri stati, l'impatto finale di accisa e IVA è molto importante, è più o meno la metà del prezzo finale che paghiamo, e questo per varie ragioni, soprattutto per il tipo di importo che viene applicato a livello di accisa, per la valicota dell'IVA, che ricordiamola comunque all'ordinaria al 22%, ricordiamo tra l'altro che l'IVA si applica sulla somma del prezzo prima delle imposte e l'accisa, quindi diciamo che è come se si applicasse una tassa sopra la tassa, e non è particolarmente, diciamo così, favorevole al cliente finale. Proprio per questo noi nella nostra petizione chiediamo la riduzione, addirittura l'azzeramento dell'imposta sul valore aggiunto, perché dall'imposta ce n'è una. Questi sono degli strumenti, dei piccoli esempi, che possono comunque dare delle indicazioni rispetto alla direzione da prendere.
Allora, le mie doppie scuse, una per la qualità della telefonata e dell'intervista proprio audio, che forse non sempre arrivava completamente pulita, l'altra invece è un'errata correzione mia, perché si chiama Paolo Cazzaniga, persona di altro consumo che avete sentito appena adesso intervistata da Massimo Alberti. Situazione complicata nelle speculazioni dell'andare a capire su chi andrà a ricadere il riaumento del carburante, eccetera, eccetera, eccetera. Poi però, andando all'osso, l'osso è il borsellino, quello che avete in tasca, che abbiamo in tasca quotidianamente, e qualche conto si può fare da quel punto di vista. Altri conti tra qualche giorno scattano, per esempio i saldi, e anche Confcommercio, eccetera, qualche conto se lo sta facendo, capendo che questa situazione di aumenti, tariffe, bollette, eccetera, prospetta sempre di più anche un'Italia a due velocità, tra chi può andare a ragionare sulle convenienze, eccetera, e chi invece è sotto quella linea di galleggiamento e proprio quindi non se lo può nemmeno più permettere di ragionare neanche sulle spese convenienti quando sono. Quelli che di voi mi stanno ascoltando e che quindi non fanno parte della categoria che si è presa queste due settimane di vacanza per andarsene alle Seychelles, ve lo chiedo in che situazione siete, cioè in che situazione siete. Quello che mi interesserebbe capire è se avete già immaginato un 2023 o addirittura già una coda del 2022 in cui avete ridefinito le vostre spese, e ridefinito vuol dire che anche dove prima si pensava di poter fare un po' di vacanza ci si è messa una pietra sopra, oppure insomma, cioè dove avete, se avete cambiato dei grandi capitoli di spesa a vostra fantasia. Uno può guardare il carburante e dire non uso più l'auto, piuttosto, non lo so, questo riguarda voi, allo 02 33 001 001 per chiamarmi in diretta, oppure al 331 62 14 013. Partiamo da questo aumento di 20 centesimi della benzina e poi chissà dove andremo a finire. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, sei?
Ciao, mi chiamo Simona.
Simona.
Ho ascoltato attentamente e sono contenta di sentire, perché la mattina non riesco quasi mai a sentire Radio Popolare. Detto questo, riflettevo su quello, appunto, su quello che ho detto e sulle file. L'altro ieri, il 31, mi sono accorta delle file chilometriche.
Era difficile non vederle.
Sì, nel senso che sì, certo, cioè, avevo pensato anche di fare il pieno, no? Però è anche vero che non è che poi risolvi, cioè, dalle file che c'erano,
certo. Detto, vabbè.
mangio pane e cipolla un giorno in più e mi faccio queste file a ridicola, perché tanto poi, cioè, un pieno quanto può durare? Sì, tanto che duri, poi stiamo da capo, no? Questo non per dire che io butto via i soldi, ma che è proprio una corsa, una guerra, non so mi viene da dire.
No, ma infatti, secondo me tu la stai dicendo nel modo che immaginavo anch'io, cioè probabilmente ci sono due approcci diversi possibili, sempre quando uno può decidere come spendere i soldi. Cioè, o di rimanere ancora, tra virgolette, aggrappati alla vita che facevi prima e quindi dicendo, vabbè, insomma, piuttosto mangio pane e cipolle un giorno in più, ma... oppure del dire, proprio, cambio il mio portafoglio.
Sicuramente il portafoglio è cambiato per me come libera professionista già dalla pandemia in poi, quindi io faccio dell'ironia sulla fila alla benzina, ma poi il mio stile di vita è radicalmente cambiato, anche perché essendo single la gestione di una casa è diventata veramente molto difficile, nel senso che con un'entrata e le spese, come dicevi tu e come tutti sanno, di gestione, quindi di economia, di elettricità, di gas, di spese in generale, è diventata una follia. Detto questo, però, a me ha colpito, mi sta colpendo in questi giorni, e poi interrompimi quando è il caso, la percezione di questa crisi, cioè economica, e di questa confusione, anche se vuoi, perché io ad esempio ho un compagno che è di sinistra, e un fratello che è, diciamo, liberale, e hanno diciamo la stessa situazione economica, per dire. E la vedono completamente diversa, cioè io mi sento, io ho la mia idea, non è che mi fa, però a seconda delle persone con cui mi pongo, mi
la lettura è diversa.
Sì, addirittura di vivere in due Italie diverse, e questo secondo me è la cosa più, non dico preoccupante, però più sbalorditiva. E la seconda è il fatto che io credo che questo possa nel medio termine essere in questo modo non risolto, spero bene, dai più giovani, come dicevate voi, perché probabilmente sono quelli meno influenzati, influenzabili da quello che è stato, e quindi dalle nostre sovrastrutture ideologiche, e che si rendano conto, anche perché sono quelli che hanno sofferto di più le restrizioni, e che non vogliono un minimo di garanzia, ecco. E questo governo, ma non è che voglio per forza stigmatizzare, ma non garanzie non ce ne sono.
No, ma infatti già nella cosa che hai detto, secondo me, è rappresentativa, cioè posto che la stessa situazione la puoi, come hai detto tu, leggere, o comunque tuo fratello e tuo marito, il tuo compagno, leggere in situazioni diverse, allo stesso modo probabilmente puoi provare ad affrontarla in modi diversi, cambiando titoli di spesa o rimanendoci attaccati. Per adesso ti saluto, mando
con le unghie, non attaccate, ecco, perché
infatti è quello che infatti mi interessa capire, senza giudizio. Per adesso ti ringrazio, Simona, passo ad altre telefonate, prima mi fermo 9 secondi, ma 9 sono pochissimi.
State ascoltando Radio Popolare.
E infatti sono già passati un minuto dopo le 8:30. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sono Savino.
Savino.
Grandi cambiamenti per l'anno che è cominciato ieri.
Cioè?
Il padrone di casa mi ha aumentato l'affitto di 100 euro al trimestre.
Scusa, posso chiederti su quanto al trimestre? Cioè 100 euro su 1000 euro?
Da 700 a 800.
Ah, ok.
Ed è una bella cifra.
Beh, sì,
no?
Direi proprio.
Allora,
sì.
Sul cedolino della pensione c'è una trattenuta di 64 euro per conguaglio fiscale. Secondo me noi siamo ciechi. E parlare di cambio di struttura, nel mio caso naturalmente, poi ognuno poi pensa che il suo caso sia il più disastrato o il più felice, per carità, no? Cioè, anche questo fatto di dover andare in vacanza, ma bisogna insistere sulla necessità di cambiare sistema di vita. Se no non si arriva, questi ragazzi che hanno imbrattato con la vernice il portone del Senato sono degli, oggi si usa dire, degli eroi, dei bravi ragazzi. Che altro bisogna fare? Cospargersi di benzina e darsi fuoco, come facevano i bonzi vietnamiti. Gli uomini l'hanno fatto, e noi siamo qui nella mia strada, ci sono già le luminarie, c'è da un pezzo che sono luminarie, c'è crisi, c'è questo, c'è quello, eppure tira l'assuefazione a una vita che non si sa dove va a finire.
Ma infatti probabilmente
manca
anche
la percezione, manca la percezione della realtà, della vera nostra realtà. Quando governo e opposizione criticano asperrimamente il gesto di questi ragazzi senza tener conto di niente, tre sono stati arrestati addirittura, e due sono stati mandati a casa.
Denunciati.
È una cosa pazzesca, è una cosa folle.
No, però
folle,
infatti quello che dici probabilmente c'è il punto, cioè tra vederla come crisi o vederla come crisi in senso invece antico, greco, cioè come punto di cambiamento, perché
no, non cambiamento.
Se la vedi come
è la continuazione della, come si dice, della politica, la guerra, perché siamo in guerra, l'Italia è in guerra contro la Russia, io non difendo Putin ma neanche se mi sgozzano, siamo in una situazione di cui ignoriamo, no? Allora, i quattro ragazzi che sono i più deboli del mondo e dicono guardate che è un casino, guardate che tutte le iniziative di protesta che si sono fatte attorno al tema del cambiamento del clima e tante altre, ignorate bellamente, ignorate, se ne fregano. In Italia secondo me ci sono 60.000.
Ma scusami, scusa la domanda, ma quando tu vedi persone intorno a te, diciamo, che tentano, come diceva l'ascoltatrice di prima, di continuare a vivere aggrappate con le unghie a una situazione come se niente fosse
cambiato.
Sono ciechi,
devono pensare più profondamente, secondo me. Non che io sia
solo frutto della della campagna intorno, sono anche le singole persone che poi possono avere degli occhi per
persone. Scusa, tu sei un bravo giornalista, ma se io ti dico che le singole persone non hanno un'opinione propria, sono fortemente condizionate. Adesso si fa il funerale di quel povero Papa e in contemporanea il funerale di Santos, è una cosa che pazzesca, dopo ci sarà il Festival di Sanremo, tutte queste cose condizionano, è una estraneazione del cittadino dalle proprie responsabilità. Io a chi vado a protestare? Poi hanno aumentato l'affitto dicendo che il gas aumenta, e questo già a metà di dicembre, no? Poi il gas adesso è andato giù e adesso però la bolletta io la devo pagare. È una cosa che non ha senso. C'è un, io non voglio esagerare, ma insomma c'è una
per cui tu di oggi hai guardato le cose e almeno quello che è successo davanti al Senato dice vabbè, almeno al di là del modo, ma ci sono delle persone
giusto,
che dicono come stanno
giusto,
le cose
è minimo, ma che cosa vuoi che sia? Noi insomma,
no, lo dico perché non sei l'unico a scrivermelo in questo momento, insomma.
No, il problema è questo: i responsabili della politica italiana, siano al governo che all'opposizione, non capisco, cioè fanno affari loro,
okay.
Vogliono solo rubare soldi, ma quel sindacalista di Milano, come si chiama?
Ex sindacalista, sì.
Ex sindacalista, okay. Vabbè, però quando uno è sindacalista dovrebbe rimanerlo, ad ogni modo, quell'ex che come cavolo è andato a passare a fare tutti quei soldi? Ma bisogna pensare che il modo di vita in cui noi siamo costretti a vivere non è l'unico possibile, studiarne di diversi in cui la felicità sia l'obiettivo da raggiungere e non la schiavitù, l'abbandono e i contratti precari, tre giorni, un giorno, una settimana, due mesi. Ma è una cosa che io non so come facciamo a non vergognarci ciascuno di noi, sommamente quelli che sono nell'informazione, nel denunciare più fortemente questa situazione e difendere quei ragazzi che hanno sporcato, andrebbe pisciato davanti al Senato.
Ti faccio rallentare, ma ti ringrazio per la telefonata e soprattutto per come hai ampiamente descritto il tuo pensiero. Devo dire che mentre parlavi un bel po' di persone hanno scritto, Tiziana che dice sottoscriviamo in pieno quello che sta dicendo questo ascoltatore, un altro Manuel, quello che sta parlando e difende quei ragazzi di Roma, insomma, dice è un grande, insomma, molti condividono quello che tu stavi dicendo. Allo 0233 001 001, se volete, appunto, il punto di ragionamento è questo, cioè forse dipende anche dagli occhi individuali, non soltanto dalla sfiducia di cui parlava questo ascoltatore, se uno continua a provare a guardare alla situazione attuale come un punto di crisi, cioè l'aumento delle bollette, ma poi rientrerà, e quindi, come diceva Simona, rimanerci aggrappati coi denti oppure e con le unghie, oppure è proprio la sensazione che altre cose vanno cambiate, ma anche nelle nostre vite individuali. Scrive Antonio: visto l'andamento, gli alberghi, i ristoranti, le località turistiche sono piene, la torta è sempre più grande, ma per i soliti. Noi invece siamo solo gli sfigati, tutti gli anni è la stessa storia. Melensa, questo Melensa è una citazione di Bertoli, ma questo è Antonio, che in qualche modo, guardate, ricalca abbastanza quello che anche da Confesercenti si fa sapere, cioè una doppia velocità che fa fare anche a tutti i settori economici i conti tra come andranno le cose nei prossimi mesi. 0233 001 001, per chiamare in diretta, questa è Pop Sera, andiamo avanti fino alle 9. Pronto?
Pronto?
Benvenuto, chi sei?
Ciao, buonasera. Buonasera. Scusa, mi chiamo Umberto e telefono da Verona. Sarò breve, volevo semplicemente dire che il signore che ha telefonato prima ha sbagliato tutto nella vita, nel senso che dall'età, dalla voce, penso che abbia una certa età, e anch'io ho una certa età. Lui dovrebbe essere a Roma in questo momento, e questo perché
dovrebbe essere a Roma in Parlamento, tu dici?
Cioè dovrebbe essere a Roma in Parlamento, perché mancano persone che abbiano una forza e con il vigore con il quale ha detto le cose, e manca da parte di tutti i nostri politici.
Però posso dirti una cosa che coglievo anche nelle cose che diceva l'ascoltatore di prima. C'era una cosa che secondo me lo distanziava molto, anche comprensibilmente, da alcune politiche, alcuni politici. Cioè che lui diceva: è così chiaro che bisogna cambiare in qualche modo, è così chiaro che questo è un capolinea, però evitava di vendere ricette veloci, facili, eccetera, che invece mi sembra un po' la chiave dei politici, no? Di dire perché bisogna fare così.
Sai qual è? Allora, fra i tanti problemi, perché in Italia ce ne sono tantissimi, il problema è che i giovani, quelli che sanno, quelli che hanno la C grande, la cultura, se ne vanno all'estero. Qui fra un po' restano solo gli anziani e vedremo come ci pagheranno anche le pensioni, e quindi cosa bisogna dire? Io dico che fanno benissimo i ragazzi che se ne vanno, anzi direi di più, dovrebbero domani mattina, se fosse, ti dico, chiaramente utopico, tutti i giovani domani mattina se ne andassero, vediamo che cosa succede.
Vabbè, eviterei di dare consigli agli altri, ma nel senso che andrei invece sulle nostre azioni. E quello che ti chiedo è questo. Questa consapevolezza che tu dici di una necessità di cambiare le cose, immagino che significhi anche cambiare le vite individuali, ma al momento cosa ti sembra? Che ci arriva soltanto chi arriva a essere con l'acqua alla gola dal punto di vista economico, cioè che appena non sei con l'acqua alla gola continui a sperare di restare a galla?
Il problema è che qui siamo sommersi da quelle che sono le pubblicità che ti impongono di acquistare, di acquistare, di acquistare, quindi anche nel momento in cui...
Però non è che io, non è che sia obbligatorio che io sia un coglione, che se mi dicono di acquistare, 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 io vado e acquisto.
Ma purtroppo non è questione di coglione o di non coglione,
stupidotto.
È questione che si è in un sistema consumistico e capitalistico, punto e basta. Questa è la mia idea. Lascio
ti ringrazio. Ciao. Allora, scrive un'ascoltatrice: ha ragione, parlo solo con gente addormentata, non so spiegarvi. Onde di notizie, un'immersione di toni alti, inammissibile, la gente sta bene così. Pronto? Rifaccio la domanda. La sensazione che si sia ad un capolinea, ce l'ha soltanto chi va sotto la linea di galleggiamento e appena invece siamo sopra tentiamo di sopravvivere come sul Titanic. Chi sei? Ciao.
Pronto, ciao, sono Roberto di Bergamo.
Dimmi.
Ciao Bacchetta, ecco, ciao. Volevo dire una cosa sull'antiproibizionismo delle droghe.
Diciamo che tu sei focalizzato.
Come?
Tu sei focalizzato. Ma cosa c'entra in questo momento l'antiproibizionismo, scusami?
Perché la 'Ndrangheta ci guadagna 50 miliardi all'anno, di cui 25 solo di cocaina.
Va bene.
Bisogna legalizzare.
Facciamo che lo teniamo come per memoria, grazie, ma perché sennò siamo un po'... almeno immagino come molti di me, poi ci perdiamo nei vari argomenti, però insomma... La lettura del mondo ci sta anche questo. Allora, un ascoltatore mi dice che basta con questi microfoni aperti che sono deprimenti. E però dice un bel microfono aperto su come insorgere contro questo Stato. Questo invece gli piacerebbe, gli sembrerebbe e invece non deprimente. Un'altra ascoltatrice che dice io sto con quel signore a cui hanno aumentato l'affitto, cioè sono come lui. Le persone in difficoltà hanno bisogno di sentire che non sono sole, questa è la linea, bisogna fare rete, basta chiamare ed ascoltare e lo capiamo tutti. Pronto? 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 Ciao.
Sì, ciao, mi chiamo Natale.
Benvenuto.
Grazie. A parte che sono d'accordo con quell'ascoltatore di prima, eccetera, eccetera, però una cosa che...
Ma lo capisce solo chi viene toccato in prima persona, io è questo che vorrei capire. Cioè, no, non hai i soldi per pagare l'affitto, allora dici, vabbè, qui è ora di cambiare tutto. Sono solo quelli?
No, secondo me no. Il problema è le cose vengono da lontano, non è che tu sei nato ieri, hai 3-4 anni come ce li ho io, e non è che sono nato ieri, sono nato nel 49, per cui viene a accumularsi questa roba, no? Io non ho, sono in una casa di proprietà, per cui nessuno mi aumenterà l'affitto. Quello che mi sembra che manchi, e non è un'accusa a nessuno, è una roba, una parte della tua domanda non prevede per esempio una risposta collettiva e nessuna delle risposte date fino ad ora prevede una risposta collettiva. Per esempio, su queste cose bisognerebbe, cioè, non lo so, non, anch'io adesso sono in pensione, ho perso i riferimenti, non ce ne sono più perché non ce ne sono più, ci sono soltanto questi sindacati di base che lottano in effetti con gli ultimi, c'è Unione Popolare, sono questi frammenti qua che esistono, no? Ma quello che io dico è che noi dovremmo veramente essere davanti, a pisciare davanti al Senato. Questi ragazzi che hanno fatto questa roba oggi, io propongo, e io sono il primo, nonostante sia un pensionato, sono disposto a dare dei soldi per questi che avranno bisogno di difendersi con degli avvocati. Se Radio Popolare è a conoscenza di un qualche indirizzo utile per poter fare arrivare la solidarietà concreta a questi ragazzi, io lo farò sicuramente, magari lo mettete sul sito, eccetera, eccetera. Manca questo, la volontà,
scusa,
di reagire.
Anche lì, adesso io seguo le cose che dite, però ti faccio notare che scusate, nei mesi scorsi, di fronte alle iniziative di blocco del traffico che questi ragazzi, cioè questi o chi come loro, facevano sulle varie tangenziali, proprio Roma, eccetera, le proteste delle persone erano feroci, ed erano feroci non in nome del state protestando per delle cazzate, ma non potete non potete pensare che massacrando la mia vita perché mi impedite di circolare, eccetera, eccetera, tenete alta la bandiera di una causa anche giusta. Quindi tu dici bisognerebbe pagargli gli avvocati, ma questi qua trovavano davanti a loro invece delle persone molto infastidito.
Sì, io sono convinto che la mia vita lavorativa, che è sempre stata quella di anche rappresentante dei lavoratori, ho lavorato in catena di montaggio, ho fatto un sacco di lavori, a volte non si può aspettare di essere tutti a muoversi, bisogna cominciare a muoversi. Questa cosa trascina e non c'è niente da fare, trascina nelle gambe, nella mente, dovunque, ti porta dentro. E questa cosa io l'ho sempre detta, anche quando ero qualche anno, un po' di anni fa, nella FIOM, nel direttivo provinciale della mia provincia, io continuavo a dire: ragazzi, non si può aspettare che se tu fai uno sciopero arrivano lì tutti a prenderti in braccio e a portarti trionfalmente in... Bisogna cominciare, bisogna fare, bisogna... A furia di non fare, siamo arrivati a questa situazione.
Ok. Ti ringrazio, ciao.
Grazie a te.
Ciao, ciao. Allora, leggo dei messaggi così come arrivano, perché non è che ci sia un canovaccio stringente in questa trasmissione. Allora, Luca che dice: belle le parole di indignazione, però sono parole basta, e siccome per cambiare davvero occorre l'azione, non è un'azione veloce e indolore. Io non sono così disperato e non mi sento di agire. E siamo in tanti. E un altro che invece dice: il problema è che per chi aveva già adottato per scelta o per bisogno uno stile di vita sobrio in direzione della decrescita, le vacanze solo in tenda, scambio casa, biciclette, macchina solo quando è indispensabile, eccetera, eccetera, ora con questi aumenti si cerca di rinunciare al poco di superfluo che era rimasto, ma è davvero poco. E contemporaneamente dice: bravi e coraggiosi quei ragazzi di Roma. Patrizia che dice: io non acquisto quello che serve, ma si risparmia su tutto, e a parità di bolletta consumi elettrici dimezzati, come per dire, sono già a quella situazione. Però c'è un altro ascoltatore che vi ricorda Ennio Flaiano: a causa del cattivo tempo la rivoluzione è rinviata a data da destinarsi. Pronto?
Pronto.
Ciao, benvenuto.
Ciao Massimo, è un piacere sentirti anche alla sera.
Grazie.
Anche per dunque, me. Io sono Sergio.
Certo.
Io oggi guardavo la televisione e vedevo, infatti proponevano tutti questi saldi, negozi da gente, ma io non compro più niente, cioè nel senso, a una certa età ho un armadio pieno di roba, perché andare in giro a comprare altra roba che finirebbe nell'armadio? Cioè, ma per dire,
no, ma infatti però anche lì c'è un confine che cambia persona per persona, tra te che hai l'armadio pieno di robe e magari qualcuno che non ce l'ha così pieno, cioè
no, ma pieno nel senso che quando
sufficiente.
Ho comprato 2 anni fa un paio di cappotto in saldo, cioè, che esigenza ho di...
Ma la mia domanda è: questa consapevolezza ce l'ha chi è sotto la linea di galleggiamento o ce l'ha anche chi è sopra la linea di galleggiamento?
Chi è sopra, secondo me, non se lo fa sto problema qua. Io personalmente sono a metà, fra sotto e sopra, e quindi dico: dove posso risparmiare? Guardo, il cappotto ce l'ho, la giacca ce l'ho, le scarpe le compro alla necessità, nel senso che non aspetto i saldi, che poi insomma dopo una certa età compri delle scarpe che ti devono durare, devono essere comode, non prendi le sneaker, quelle che comprano i ragazzi o quelle robe. Il problema sono i figli. quelli lì, insomma, i figli o i nipoti, che cioè loro non si pongono questo problema, perché giustamente c'è chi pensa per loro, no, a comprargli le cose.
Ma non sarei così, non sarei così convinto, certo, perché insomma sono categorie di ragazzi poi hanno comportamenti anche abbastanza sorprendenti.
Ma io spero, guarda, e poi oggi, anche oggi, quando ho visto quei ragazzi che hanno imbrattato, anch'io gli darei una medaglia. Se
questo è curioso,
bisogno.
C'è un sacco di gente di voi che ripone speranza in gruppi di ragazzi che fanno un'azione da qualche mese, anzi da più di qualche mese, che viene invece universalmente bollata come azione da non fare, insomma.
Beh, hanno scelto un bersaglio importante, quindi si sa com'è. Tutti quelli che sono dentro quel palazzo, sia di destra, di sinistra, di centro, si sono sentiti toccati, cioè loro sono le istituzioni, capito? Quindi giustano, dalla loro parte non possono dire nient'altro, anche se da qualcuno di loro speravo che dicessero qualcosa di diverso, perché insomma avere 19 gradi a Praga e averne 15 a Venezia in pieno gennaio mi sembra proprio che la gente non ci sta. E comunque sulle spese tutto, secondo me, pensa solo, 20 centesimi in più, 25 ho visto anche, per andare a fare un litro di gasolio, 25 centesimi in più in un giorno, senza contare che, vabbè, io non fumo, ma sono aumentate le sigarette, aumenta il tabacco, aumenta un mucchio di roba, aumenta le autostrade, 2%, ma cosa vuol dire? Cioè, una busta paga di un operaio non aumenta del 2% ogni anno, ogni due anni. Cioè, siamo fuori veramente da ogni criterio. Secondo me la linea di galleggiamento si abbassa.
Eppure ti dirò che mi ha scritto Lore adesso, che dice: però ridurre tutto a diciamo, gli hanno aumentato l'affitto e quindi è per questo che fa questi ragionamenti, un ascoltatore di prima, cioè, come dire, a quelli sotto la linea di galleggiamento, dice: è una cosa svilente e offensiva per la persona che traspare invece con un pensiero lucido e invidiabile. Adesso fa riferimento a quella telefonata, ma mi sembra che possa, che faccia trasparire il fatto del dire che si può fare un pensiero lucido, chiaro e consapevole anche senza per forza dover andare sotto la linea di galleggiamento.
Lo so, però certi aumenti secondo me sono anche ingiustificati, cioè aumentare 100 euro un affitto al mese a qualcuno, che poi le bollette non le pagherà mica quello che gli ha aumentato l'affitto, le paga lui, la sua luce, il suo gas, perché in questo momento si specula su tutto. Cioè, ti do un piccolo esempio, io quando c'è stata l'attività ho lasciato il posto, i materiali e tutto ai miei vecchi dipendenti, poi c'è stato il lockdown e io per due anni non ho preso l'affitto, come potevo chiedere dei soldi a della gente che in quel momento non stava lavorando? Adesso pian pianino hanno ripreso a lavorare e pian pianino mi ridanno quello che pian pianino avevamo pattuito quando ho mollato l'attività. Ma quanti lo hanno fatto? Certa gente, non mi ricordo di gente che doveva chiudere il locale perché il padrone voleva l'affitto lo stesso. Adesso il locale è ancora chiuso, perché qui dove abito ci sono state queste cose, ho visto che il locale è ancora chiuso, nel senso che non lo affitta nessuno. Quindi secondo me bisogna avere una certa coscienza generale nella cosa, ecco. Poi magari
e forse vale la telefonata della scrittrice di prima, che diceva: però lo stesso fatto può essere letto da due persone in due modi esattamente,
ma certo, assolutamente
opposti. Il problema è che
siamo tutti sulla stessa barca e prima o poi ci toccherà remare tutti, a parte quelli che staranno veramente bene, che vabbè, quelli non remano, però anche chi in questo momento è sopra la linea di galleggiamento, okay, non la vedo così lontana questa linea di galleggiamento.
Ti ringrazio,
spazio.
Vediamo, ciao, grazie. A parte i commenti di cui qualcuno di voi parlava sull'azione di oggi in Senato, un commento lo ricordo di una parlamentare del 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Ambiente, che ha detto: il gesto è sbagliato, però guardate che nessuno, non li state ascoltando sti ragazzi. Pronto?
Sono io.
Sei tu, chi sei?
Ciao, sono Anna.
Benvenuta.
Grazie. Volevo dire, no, perché stavo pensando che forse la tua riflessione era partita molto da Milano, o comunque da,
sì,
da quell'ascoltatore che diceva la città vuota,
sì,
eccetera. E io ho notato, ho dovuto fare una scelta abbastanza drastica, che vabbè è parziale, non possono fare tutti, se non le persone come me che lavorano da esterne per le aziende. Ma sono, diciamo, post-Covid, ho perso una quota di lavoro importante e sono venuta a vivere al lago, una cosa che non avrei mai fatto in vita mia.
E questa è la scelta drastica, cioè hai cambiato città proprio?
Da Milano sì, sono in un posto molto piccolo ma molto comodo, perché poi è un'ora poco più da Milano e soprattutto è bellissimo. Ovviamente.
Quindi un po' di gente che ti ascolta ti potrebbe dire: cavolo, ci hai solo guadagnato tu.
Sì, quindi è una scelta che incoraggio, perché comunque il lavoro che mi è rimasto a Milano, cioè i clienti non hanno trovato niente da ridire, perché non è, anche se io avevo paura di quello, perché dai come la sensazione di andare in vacanza. Ovviamente non è così, lavoro lo stesso tutto il giorno, ma sono riuscita a togliermi tutte quelle spese che a Milano erano obbligatorie, di ufficio e tutte le cose che sono collegate, compreso credo anche lo stress, per cui che è uno dei motivi principali forse,
certo,
della fuga dalla città. Io non devo scappare da nessuna parte, perché sono...
Beh, ma sembreresti, quello che stai dicendo sembrerebbe quasi la dimostrazione che a volte può essere vero che le situazioni di crisi ti possono portare a fare delle scelte positive.
Beh, io l'ho sempre assolutamente pensato, è veramente così, e lo applico, non è che c'è qualcosa.
Allora chissà quante cose fighe potremmo pensare di fare da questo inizio anno, in cui un bel po' di elementi di crisi, diciamo, ce li abbiamo davanti, economici.
Io consiglio di prendere in considerazione questa cosa qua, cioè se non è io ormai ho quasi 60 anni, figlio grande, quindi non mi sono strappata dalla città a 40 anni, sarebbe stato più difficile. Al di là che coltivo meglio di prima tutte le mie amicizie milanesi, eccetera, perché vado giù apposta, tra virgolette, oppure vengono tutti qua. Quindi c'è anche questo lato umano, ma la natura, cioè tutto molto meglio, e poi non hai più bisogno di tutte quelle compensazioni, non è che me ne dessi tante, però magari esci una volta a mangiare la pizza, cioè Milano
certo,
è stata troppo cara.
Ma insomma, e secondo me questo è fantastico, ci penso, e magari volete ne parliamo domani sera, cioè ribaltando completamente la cosa, dire inizio anno è il 3 gennaio, domani c'è una quantità di roba disastrosa davanti, le bollette, la benzina, bla 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 bla, ok, quante cose fighe si possono fare? E andiamo,
esatto,
a vedere.
Piano
se
B, ma non il ciringhito, piano B.
Piano B, facile. Vero, fattibile, fattibile. Ci proviamo domani sera. Grazie mille di aver chiamato. Ciao, 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 ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Fantastico, magari domani sera mi tirate i pomodori, no, che sono già cari. Però magari invece anche lì la fantasia può aiutare, per non far sentire soli, come diceva un ascoltatore prima, che è fondamentale, no? Che anche quando sei in una situazione di difficoltà, se non la vivi da solo, magari puoi mettere insieme dei pensieri positivi. Comunque ci risentiamo domani sera. A partire dalle 19, Pop Sera in questo stralcio di inizio anno sulle frequenze di Radio Popolare, dalle 19 alle 21. Poi l'Epifania, tutte le cose transitorie si porta via e ritorna il palinsesto abituale. Ciao a tutti, una buona serata da Massimo, a domani.